Benvenute e benvenuti a un nuovo episodio correlato ai crimini informatici di analisi del resoconto delle attività della Polizia Postale e delle Comunicazioni nel 2023. Ora, c'è una parte del rapporto, da pagina 19 in avanti, ci stiamo avviando alla conclusione di questa analisi, dove sono riportati dei casi molto molto interessanti che adesso vi sintetizzo e che evidenziano sia le strategie criminali utilizzate nel caso di specie che l'attività investigativa. Il primo è un'operazione nei confronti di un'organizzazione criminale dedita alle frodi finanziarie correlate al trading online e radicate in Albania. Qui abbiamo un'azione coordinata tra la Polizia Postale di Pordenone, di Trieste, la squadra mobile di Pordenone, che ovviamente si coordina con il servizio centrale, dove analizzano le strategie criminali di una organizzazione che ha deciso di portare delle frodi finanziarie usando il trading online e radicata in Albania. In questo caso abbiamo il sequestro di materiale informatico, oltre 60 computer che vengono sequestrati in due call center siti in Tirana, e tramite l'analisi svolta sul materiale informatico sequestrato si ricostruisce il ruolo di ciascun componente all'interno di questa associazione criminosa. E anche in questo caso viene individuato un sistema particolarmente complesso e direi sofisticato, no, dal punto di vista criminale. In particolare la Polizia Postale segnala tecniche di spoofing e tecniche di social engineering. Le tecniche di spoofing servono per celare l'identità tendenzialmente, cioè per prendere l'identità, anche l'identità telematica, badate, un indirizzo IP ad esempio di altri soggetti, e la tecnica di ingegneria sociale sono invece tecniche di inganno che fanno in modo che la vittima creda di essere realmente in contatto con dei broker veri. In questo caso c'è un interlocutore che è un vero professionista, quando in realtà non lo è, perché c'è stato uno spoofing dell'identità, e quindi concludere l'investimento. Quindi si tratta, vedete, di una truffa che ha avuto un grande successo anche per la capacità di ingannare il soggetto con cui ci si relaziona. Viene citato poi, sempre a pagina 19, l'operazione Grandi Firme. Parte dalla Polizia Postale di Catania ed è mirata questa operazione al contrasto della vendita online di abbigliamento ed accessori di marchi contraffatti. In questo caso c'è sia una parte di indagine tradizionale con le perquisizioni domiciliari, sia le perquisizioni informatiche, e la contestazione è l'associazione per delinquere finalizzata all'introduzione nello Stato e al commercio di prodotti con segni falsi e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita. Erano ovviamente capi di abbigliamento ed accessori che erano riconducibili a delle case molto note. In questo caso la parte telematica è anche correlata a siti web, piattaforme o dispositivi che venivano usati per pubblicizzare online la merce, che veniva ovviamente venduta a prezzi molto bassi. Interessante il caso Operazione Cremonese Calcio, che viene citato a pagina 20. In particolare la Polizia Postale si attiva il 9 ottobre del 2023 in seguito alla denuncia presentata dalla Cremonese Calcio per una frode subita di business email compromise. Sapete, il business email compromise sono frodi che colpiscono di solito anche le posizioni apicali dell'azienda o i vertici delle aziende, basati su email e su sostituzione nella conversazione o in una trattativa che avviene per email. In particolare vi leggo pagina 20-21 del rapporto: gli ignoti autori del reato, mediante la violazione dei sistemi di posta elettronica aziendali, quindi hanno violato la posta elettronica dell'azienda Cremonese Calcio, si inserivano nella corrispondenza intrattenuta tra la Cremonese Calcio e l'omologa squadra belga del Genk, riuscendo a modificare le coordinate bancarie per il pagamento della seconda rata dell'acquisto di un calciatore belga. Indotta in errore, la Cremonese Calcio disponeva il 28 settembre 2023 un bonifico di euro 1.719.500 su un conto corrente attestato presso una banca di Bruxelles. La banca era stata non era corretta, perché l'attività dei criminali era consistita nel modificare l'IBAN intervenendo nella conversazione durante la trattativa, per fortuna viene attivato immediatamente un'attività di cooperazione internazionale che ha consentito il blocco del conto corrente contenente l'intera somma frodata. Ecco, questo è molto interessante perché vi fa capire quanto possono diventare sofisticati anche gli attacchi che intervengono nelle trattative commerciali, conclusione di contratti, bonifici, fatture o altro. Poi abbiamo un'operazione chiamata Ghost Money, Roma e Torino, dove abbiamo frodi informatiche, truffa aggravata, riciclaggio e autoriciclaggio. In questo caso parte la Polizia di Roma analizzando il fenomeno del cosiddetto SIM swap, ossia la sostituzione delle funzionalità di una SIM in capo a un utente. Vi leggo a pagina 20. Le vittime venivano private della funzionalità della propria utenza cellulare attraverso l'indebita sostituzione della SIM telefonica e quindi della numerazione destinataria dei codici dispositivi dell'home banking, poi utilizzati dai criminali per sottrarre denaro dai conti correnti. Ci si sostituisce alla SIM e all'utenza del soggetto per ricevere quei codici, ad esempio per la doppia autenticazione, che le banche mandano per attività, ad esempio, dispositiva. In questo caso vengono analizzati i dispositivi sequestrati e si arriva a ricostruire il crimine. Poi abbiamo un'operazione Piazza Italia, nata a Napoli, l'indagine, una truffa di $375,000, sempre con la tecnica del business email compromise, in danno di una società di Milano, Piazza Italia S.P.A., e in questo caso avviene anche una cooperazione internazionale con l'Homeland Security Investigation degli Stati Uniti per bloccare immediatamente le somme che sono state sottratte per una frode, anche questa intervenuta con l'inserimento del criminale nelle attività commerciali e di business dell'azienda. Continua l'operazione Emma, che si è conclusa per una fase nel novembre 2023. L'operazione Emma è molto nota perché è un'operazione che viene portata, coordinata da Europol e Interpol con tante altre nazioni, e che riguarda la figura dei money mule, ossia quei titolari di conti bancari che trasferiscono denaro dal proprio conto corrente in cambio di contanti per agevolare tutte le transazioni fraudolente alla base dei crimini di cui stiamo parlando. Ora, il fenomeno del mulo, come si dice in gergo, ma anche dei coordinatori di questi sistemi di riciclaggio del denaro, è un fenomeno importantissimo dal punto di vista delle indagini criminali. E è un fenomeno che non può essere sconfitto se non c'è anche la collaborazione di banche, di istituti di credito, che devono dare un supporto molto forte, soprattutto condividendo le informazioni. Perché, come vi dicevo, la gestione del denaro nelle attività criminali è stratificata e coinvolge diversi soggetti, quindi rende molto difficoltose le indagini. Nella parte finale del rapporto, pagina 21 e 22, si parla anche di un'operazione nazionale contro lo streaming illegale nel mese di dicembre. È un'operazione contro la pirateria audiovisiva. Nasce da Catania, poi si allarga in tutta Italia. Diffusione di palinsesti televisivi ad accesso condizionato, danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici, accesso abusivo a sistemi informatico e frode informatica sono le contestazioni. Anche in questo caso viene evidenziata un'associazione criminale organizzata in modo gerarchico secondo ruoli ben precisi e con dei veri e propri promotori attivi sul territorio nazionale. Qual è la finalità? C'è scritto a pagina 21 del rapporto di questa organizzazione criminale. La costante distribuzione a un elevatissimo numero di utenti in ambito nazionale ed internazionale di palinsesti live e contenuti on demand protetti da diritti televisivi di proprietà delle più note piattaforme Sky, DAZN, Mediaset, Amazon Prime, Netflix, attraverso il sistema delle IPTV illegali con profitti mensili per svariati milioni di euro. In particolare, parte dell'indagine nasce anche dall'analisi dei canali Telegram, di tanti canali Telegram, dove venivano date le istruzioni specifiche su come accedere a questi codici, diciamo, e a queste modalità di accesso in violazione del diritto d'autore, spesso anche corrispondendo un abbonamento. Anche qua parliamo di un caso, diciamo, di crimine che genera dei profitti per centinaia di migliaia di euro. E in questo caso non è semplice l'indagine, perché molto spesso i criminali si appoggiano anche a piattaforme straniere per la gestione complessiva e il controllo di questi strumenti di streaming. Abbiamo terminato la parte del resoconto sul rapporto dedicata alle frodi finanziarie e ci sentiamo nell'ultimo episodio. Nel prossimo episodio sarà l'ultimo del nostro podcast dedicato ai crimini, dove parleremo della funzione del commissariato di pubblica sicurezza online, che avete visto è stato molto utile, interessante ed è stato spesso coinvolto nelle indagini, per chiudere questa analisi del resoconto dell'attività 2023. Grazie per l'ascolto e ci sentiamo nell'ultimo episodio.